Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, troviamo oggi la parola santità. Adesso vi racconterò perché. Due giorni dopo l'elezione di Papa Francesco, vorrei soffermarmi sui due santi, almeno due se non ne scoveremo qualcuno in più, che aleggiano attorno alla sua figura. Mi aiuta nella ricostruzione, nella pista di questa parola oggi, sulla pista di questa parola, il professor Agostino Paravicini Bagliani. Benvenuto, professore.
Grazie, buongiorno.
Il professor Paravicini Bagliani è professore onorario di storia medievale all'Università di Losanna e presidente della SISMEL. Professore, vuole dirci lei che cos'è la SISMEL?
La SISMEL è la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, che pubblica grandi repertori, anche una bibliografia degli studi medievali ogni anno, ha anche una casa editrice di studi medievali, le Edizioni del Galluzzo, e anche un sito molto seguito di, appunto, in cui ci sono questi grandi repertori per gli studiosi.
Il professor Paravicini Bagliani è anche editorialista della Repubblica, collabora con il quotidiano romano La Repubblica, ha studiato, è nativo di Bergamo, ma ha studiato a Friburgo, appunto oggi insegna a Losanna, si divide equamente tra Italia e Svizzera, e ha sposato una signora svizzera e ha due figli equamente distribuiti, è vero, fra questi due paesi. In questi giorni il suo nome, in questi giorni di attesa del nuovo Papa, il nome del professor Agostino Paravicini Bagliani è ritornato d'attualità anche per un bellissimo libro edito da Viella, Morte e elezione del Papa, Norme, riti e conflitti. Naturalmente l'oggetto di questo libro sono appunto i riti, soprattutto medievali, stante anche la specializzazione appunto del professore, che però ci hanno offerto degli spunti interessanti anche per questi giorni. E vorrei dire, per completare la presentazione del professore, che in anni passati è stato scrittore alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Ci ripete che cos'è lo scrittore della Biblioteca Apostolica?
Dunque, lo scrittore della Biblioteca Apostolica è oggi uno specialista di manoscritti, cioè una persona che alla Biblioteca Vaticana studia e cataloga scientificamente i manoscritti della biblioteca. È un termine medievale. Nel Medioevo lo scriptor era colui che scriveva su pergamena le lettere dei papi, nell'umanesimo diventa una parola, visto che stiamo parlando di parole, di colui che copia i codici per la biblioteca, e alla fine dell'Ottocento, quando la Biblioteca Vaticana si trasforma anche in un istituto di ricerca, è appunto colui che studia scientificamente i codici, cioè i manoscritti.
Allora, parole, grazie per averle rievocate, parole dal lontano Medioevo, visto che ha avuto a che fare con questi codici, anche codici miniati che un tempo, tanti secoli fa, erano appannaggio spesso di santi. Mi viene in mente Benedetto da Norcia, che scrisse insieme ai suoi monaci, ai suoi confratelli, appunto istoriò questi codici miniati, riconsegnandoci il grosso della cultura classica, della cultura europea. Ma a proposito di parole, ho annunciato la parola santità. Perché? Perché attorno alla figura di Papa Francesco gravitano due figure gigantesche di santi. Francesco, evidentemente, ma anche Ignazio di Loyola, trattandosi, nel caso di Papa Francesco, come abbiamo detto, di un gesuita. Allora, Francesco, visto che poi il professor Paravicini Bagliani è specialista di Medioevo, lei, su un articolo pubblicato ieri sulla Repubblica, si chiedeva come mai questo nome, e ce lo siamo chiesti un po' tutti, il nome Francesco, che tanto ha colpito tutti i fedeli di tutto il mondo, come mai non è mai stato usato dai papi in 20 secoli di storia della Chiesa? Lei offre una risposta, insomma, esaustiva, perché probabilmente non c'è.
No, è molto difficile. La sola risposta che ho trovato da storico è che Ma forse conviene però prima di tutto dire che naturalmente prima del 200 un papa non poteva scegliere,
certo,
il nome di Francesco perché non veniva
esisteva,
usato.
Ecco.
Francesco vuol dire, nel caso proprio di Francesco d'Assisi, è un richiamo
all'origine francese.
All'origine francese e alla presenza francese del Papa, cioè il padre andava nelle fiere, le fiere francesi, le fiere della Champagne per vendere drappi.
Il padre di Francesco era metà italiano e metà francese, esatto, così come lei è metà italiano e metà svizzero.
E allora questo è un richiamo. Ma sì, credo che ci siano due elementi. Uno è che è un nome, come del resto lo si è visto anche in questi giorni, un nome molto, molto difficile da usare, perché è un nome pieno di messaggi, pieno di molto ricco di richiami, e dunque ci vuole anche un certo coraggio.
Impegnativo, insomma.
Molto impegnativo. Il secondo è che la figura di Francesco, questo vale naturalmente più per i secoli passati, richiama situazioni che non erano sempre in coerenza, diciamo, con il fatto che la Chiesa, in particolare il papato, era anche un signore temporale. Francesco era il santo dei poveri e la Chiesa era fino all'Ottocento anche uno stato temporale. Il Papa era un sovrano temporale, per cui forse anche questo ha giocato nel senso di non scegliere il nome di Francesco. Però è estremamente difficile per uno storico sempre dire perché le cose non avvengono. Gli storici sono abituati piuttosto a spiegare quello che è avvenuto.
Allora potremmo chiederci perché i papi hanno scelto sempre altri nomi. Evidentemente erano più ricche le suggestioni e i suggerimenti che venivano da altri santi in molti casi, no?
Prima di tutto forse vale la pena di ricordare che per molto tempo, cioè per il primo millennio,
i papi non cambiavano
il nome di papa, cioè alcuni lo hanno cambiato ma per motivi contingenti, perché per esempio uno si chiamava Mercurio, per cui non poteva chiamarsi papa Mercurio essendo Mercurio un dio pagano. Un altro si chiamava Pietro e nessun papa ha osato, ecco, un po' come per Francesco fino ad oggi, ma ancor più per Pietro. Nessun papa ha osato chiamarsi Pietro. E la tradizione di cambiarsi il nome incomincia veramente con l'anno 1000, cioè con il 999, per essere precisi, con Silvestro II, cioè Gerberto di Aurillac, che era stato anche abate di Bobbio, oltre che arcivescovo di Ravenna, sceglie un nome molto in relazione con il periodo, il contesto politico che era il suo, il nome di Silvestro II, per richiamarsi al Papa che era il contemporaneo di Costantino. Silvestro II è il Papa favorito, diciamo, dall'imperatore Ottone III, siamo in un momento di renovatio imperii, come dicono gli storici, e il richiamo a Silvestro I, contemporaneo di Costantino, era naturalmente molto logico da parte di Gerberto. Però la serie continua, da quando i papi in modo continuo, senza discontinuità, scelgono un nome diverso diventando papi, è dal 1046 in poi, cioè ci è voluto ancora qualche decennio dopo Gerberto, dopo Silvestro II, ma dal 1046 in poi la serie continua. E serve naturalmente a mettere in scena, a ricordare, a rendere visibile il fatto che salendo sul trono di Pietro il Papa diventa un homo novus, un'altra statura, come dire, un'autorità diversa, ecco.
I santi che maggiormente hanno suggerito appunto la scelta del nome nei papi della storia della Chiesa, considerando anche il nome più gettonato, che credo sia Giovanni, no? Perché
sì,
non abbiamo un ventiquattresimo di
esatto,
qualche...
Sì. Ecco. Dunque ci sono forse, a parte molti nomi che non sono nomi di santi, i nomi di santi sono sia quelli del Nuovo Testamento, diciamo così, o degli evangelisti Giovanni, Marco, e naturalmente dell'apostolo Paolo. Paolo è stato scelto, l'apostolo Paolo, non l'apostolo Pietro, ma Paolo naturalmente, come ben sappiamo, fino a Paolo VI. L'altro,
ecco, però ne sono stati, è stato scelto poche volte Paolo,
è stato scelto
solo
poche
sei
volte,
volte
è stato scelto solo
mentre
sei
Giovanni
volte.
È stato scelto
Giovanni, allora,
volte.
Giovanni appunto, tra Giovanni è forse quello che è stato scelto, anzi è quello che è stato scelto
di più
perché è stato,
sì,
persino scelto due volte come numero 23, ma uno era considerato antipapa
e poi Giovanni Paolo, no?
E
se
poi
vogliamo.
Giovanni Paolo appunto,
ecco,
che ha
anche in Giovanni Paolo,
costruito,
certo,
una sintesi, diciamo. E poi l'altro serbatoio, chiamiamolo così, in termini nobili naturalmente, sono i papi antichi, che in parte anche martiri, ecco, che hanno servito, sono serviti per nomi che sono serviti,
ecco,
per...
In questo... Mi scusi, in questo caso, ecco, il timore di fregiarsi del nome di Francesco che lei ricordava, però non si ritrova nel timore di fregiarsi di nomi di altri santi, come se altri santi, per esempio il molto usato, tra virgolette, Giovanni, incutesse meno paura. Evidentemente si pensava a Giovanni l'Evangelista, il cantore dell'Apocalisse, in sostanza.
Sì, anche perché,
ecco,
la Basilica del Laterano,
certo,
ad un certo momento è San Giovanni il Laterano, anche questo conta, sì, la cattedrale
esatto,
del Vescovo, la cattedrale del Papa.
In questo,
sì,
caso il ricorso alla santità non ha intimorito i papi.
No, non ha intimorito i papi, però parlando di santità e di parole, appunto della parola santità, sì, in relazione al Papa, conviene anche ricordare che il Papa viene chiamato
Padre Santo,
e questo dall'undicesimo secolo, non tanto prima, dall'undicesimo secolo in poi. Mm-hmm. Dall'undicesimo secolo, in un grande documento del resto, che è il Dictatus Pape di Gregorio VII, si legge, è un elenco di titoli e di titoli che riguardano il Papa, si è scritto appunto che Papa efficitur sanctus, il Papa diventa santo, ma diventa santo per l'ufficio, non tanto in quanto persona. Automaticamente è automaticamente santo perché il suo ufficio è santo.
In quanto è santo il suo ufficio?
Sì. Di fatto, però, nel Medioevo, appunto, siccome si parlava dell'undicesimo secolo, nel Medioevo pochi papi, anzi uno solo, è stato canonizzato: Celestino V, il famoso papa del Gran Rifiuto, che è stato canonizzato. Dunque, il papa è santo perché, appunto, per l'altissimo incarico che gli viene conferito quando viene eletto.
Ecco, è santo in forza del suo incarico,
del suo incarico.
Forza del suo ruolo di rappresentare, di rappresentare Gesù in terra. Sono a colloquio con il professor Agostino Paravicini Bagliani, storico soprattutto del Medioevo, insegnante o professore ordinario di storia medievale all'Università di Losanna, anche articolista e editorialista della Repubblica. In questi giorni i suoi commenti evidentemente ci hanno illuminato su tanti meccanismi tecnici del conclave, dell'elezione del Papa, soprattutto con riferimento al passato. E voglio citare un'altra volta: morte e elezione del Papa, norme, riti, conflitti, il Medioevo, a firma del professore, edito da Aviella, un libro in questi giorni molto citato e molto consultato. Stiamo parlando della santità, la parola che ci guida oggi è la parola santità in riferimento appunto all'elezione dei papi in generale e di Papa Francesco in particolare. E quanto i santi dunque hanno accompagnato, professore, sia nella scelta del nome ma poi anche nella vita quotidiana, nella meditazione, nella preghiera, la vita dei papi, della storia della Chiesa, quanto hanno rappresentato un riferimento importante. Quanti papi invece sono all'incirca diventati santi? Ecco, lei diceva nel Medioevo solo, guarda caso, il Papa del Gran Rifiuto, San Celestino V. E avvicinandosi a noi...
Dunque ci sono tre grandi scansioni nel rapporto tra papi e santità, nel senso di papi che sono stati canonizzati o sono diventati santi. C'è il primo grande periodo dei primissimi secoli, in cui quasi tutti, in fondo, i papi
erano anche martiri,
sono hanno appunto conosciuto un culto di santi. Poi c'è il lungo periodo medievale che va, diciamo, dal VI secolo al XV secolo, per intenderci, in cui paradossalmente molti santi erano anche importanti, anche grandi santi, anche grandi papi, voglio dire, come Gregorio Magno o Gregorio VII.
Innocenzo
sono
III,
poi diventati che... papi, ma non canonizzati durante il Medioevo. L'unico è Innocenzo III, l'unico è Celestino V. E poi c'è un terzo periodo che è il più recente, cioè in questi ultimi decenni vi è una... come dire, ci sono anche molti processi di canonizzazione in corso, non tanti ancora sono stati canonizzati, ma è un momento di particolare fervore intorno alla beatificazione o alla canonizzazione. Però anche nel Settecento, nel XVIII secolo, vi è un fervore di questo tipo, cioè Benedetto XIII, per esempio il Papa del Settecento, il Papa Orsini, ha cercato di organizzare proprio, cioè avrebbe voluto che per ogni secolo vi fosse un Papa che si potesse, diciamo, portare all'onore degli altari. Alcuni sono stati canonizzati o beatificati nel corso di questa bella operazione, come per esempio il Gregorio X, il Papa che ha creato il conclave. Naturalmente io penso che nei prossimi anni o nei prossimi decenni altri papi, soprattutto papi più recenti, conosceranno gli onori degli altari, come si dice.
Tornando a Papa Francesco, ha colpito molto il nome, anche perché Francesco d'Assisi fu quello che andò da un papa, appunto, che si presentò a un papa, Innocenzo III, poi fu, se non sbaglio, Onorio III
che riconobbe
l'ordine, la regola, ed è singolare che questo santo così rivoluzionario per i suoi tempi, ma in definitiva ancora anche per i nostri, si sia confrontato in maniera così decisiva con un papa, e oggi un papa, a distanza di così tanti secoli, appunto ripeschi questa lezione di santità, questa lezione di vita da un santo così importante. Quindi è un po' questo scambio di ruoli anche, no? che ci colpisce, il povero santo, futuro santo che si inginocchia davanti a un papa, e oggi un papa che si inginocchia davanti. Ci sono venuti tanti secoli, professore.
Ci sono venuti tanti secoli, però lo scambio,
per capovolgere un po' i ruoli quasi,
lo scambio,
no?
dei ruoli a cui lei giustamente rinvia, c'è stato già nella memoria storica intorno a Francesco, perché Francesco è andato con grande coraggio, veramente, perché insomma andare da Innocenzo III non doveva essere molto facile, a parte il fatto che nel Medioevo era più facile
accedere, anche se
poi gli uscieri, gli ostiari, ci sono molti testi intorno a questi uscieri che frenano, ma era più facile, però ci voleva coraggio.
C'è Giotto, l'immagine, dipinto, il raffresco che ci restituisce, che
e
ci
nello stesso tempo, appunto,
una dimestichezza in fondo.
Lui va Francesco va ad Innocenzo III, il quale all'inizio
prudente,
però già insomma perlomeno lo ascolta,
certo.
Ed è già moltissimo, è un papa importante Innocenzo III, aveva capito un po' il mondo che era il suo, ma nello stesso poi poco dopo si legge invece una storia inventata naturalmente, ma molto importante, è quella del sogno che Innocenzo III avrebbe avuto,
certo,
di San Francesco che sostiene il Laterano, la chiesa del Laterano,
sì,
che è la chiesa cattedrale di Roma, del vescovo di Roma, e dunque salva la chiesa. Questo è il significato di questo sogno, che viene raccontato anche da Jacopo da Varazze nella Vita di San Francesco, e poi conosce naturalmente, è stato poi raffigurato da Giotto e da molti altri artisti. Dunque c'è uno scambio di ruoli, Francesco va da Innocenzo III, ma Innocenzo III sogna che Francesco salva la Chiesa, e trovo che sono movimenti
il sogno di Innocenzo III,
sì. Il sogno di Innocenzo III, che è steso sul letto nella sua camera, questo nella rappresentazione di Giotto, sì. E sogna, davanti al letto ci sono due cubiculari, cioè due addetti al servizio del Papa, che sono inginocchiati, sono seduti, sì. Due camerieri, e lui e si vede, sì. Francesco che sostiene la Chiesa
fisicamente, lui fisicamente, del resto, esatto. Francesco nella sua santità già era un esperto di sostegno di muri, o meglio di costruzione di muri, visto che aveva tirato su fisicamente pietra dopo pietra, sì. La Chiesa della
questo vuol dire, sì. Che i valori che esprime Francesco sono quelli che veramente servono a salvare la Chiesa, e penso che questo sia di grandissima attualità nel discorso, nei discorsi, nei gesti già di Paolo, di Papa Francesco.
E da Francesco facciamo un salto, come annunciato in apertura di conversazione, di 3 secoli, Dio mi aiuti, mi sostenga, per arrivare a Ignazio di Loyola, perché l'altro santo, l'altra santità che Papa Francesco Bergoglio si porta dietro è quella di Ignazio di Loyola, essendo un gesuita. Ecco, 2 santi dunque, da Francesco a Ignazio, non solo lontani nel tempo, anche geograficamente se vogliamo, ma lontani anche, mi passi il termine, ideologicamente, vorrei dire, no? Un santo umile, uno che si sporca di fango, di terra, e un santo intellettualmente, non so, molto elevato, uno scrittore, e 2 ordini idem molto lontani, no? Adesso non vorrei rifare la contrapposizione classica chiamando in causa Bonaventura, Domenico, San Domenico, eccetera, però insomma la chiesa povera e la chiesa colta, no?
Forse però, sono perfettamente d'accordo con lei, però forse si può anche aggiungere che senz'altro Ignazio di Loyola, ed anche il suo amico e cofondatore dell'Ordine dei Gesuiti, che porta il nome di Francesco Saverio, sono senz'altro persone molto lontane da Francesco nel senso di dell'intellettualità, tanto più che Francesco ha sempre rifiutato, ha detto idiota, utilizza la parola che vuol dire semplicemente io parlo solo una lingua, mm-hmm. Non parlo il latino, dunque non appartengo alla classe, diciamo, al ceto colto dei chierici. Su questo c'è una grandissima differenza. Però vi è un elemento comune, anche se i periodi sono molto distanti, che è quello dell'evangelizzazione, certo. Perché se c'è stato un ordine
che è
andato per il mondo, come Francesco Saverio in Cina, Canton, dove è morto, eccetera.
È stato proprio l'ordine dei Gesuiti.
È stato l'ordine dei Gesuiti. E naturalmente Francesco, che è andato persino in Egitto e ha incontrato il sultano per evangelizzare simbolicamente, sì. Il mondo islamico, un elemento c'è, però c'è anche un secondo elemento che nella recente storia dell'ordine dei Gesuiti, i Gesuiti continuano ad essere ovviamente un ordine in cui l'intellettualità è molto alta, con i loro collegi eccetera, però si sono anche sviluppati, e la personalità del Papa attuale lo dimostra nella sua storia, nella sua biografia, appunto verso aspetti sociali di vita anche con i poveri e tra i poveri. Per cui anche questo è un elemento che
allora,
mi sembra,
diciamo,
storicamente
che, certo,
interessante.
Certo, mutatis mutandis, i gesuiti hanno, diciamo, la lezione di Sant'Ignazio ha ripreso in certo qual modo lo stesso spirito francescano.
Nella sua recente storia l'ordine dei gesuiti si è ispirato.
Anche perché inevitabilmente il mondo era alquanto cambiato, era molto più vasto ai tempi di Sant'Ignazio, si erano varcate le colonne d'Ercole, quindi è chiaro che i modi dell'annuncio potevano e dovevano cambiare evidentemente tempi, luoghi, condizioni rispetto ai tempi di Francesco, che andava casa in casa, ma neanche tanto, visto, ecco, sì. Gli incontri importanti, eccellenti col, sì. Sultano, col Papa e via di questo passo. Allora mi sembra che la santità che la figura di Papa Francesco chiama ci può portare a una visione complementare, no? Della santità, laddove i santi veramente sono lo specchio della variegatezza, richiamata da Papa Francesco stesso nell'omelia di ieri, la variegatezza dei doni dello Spirito e dei carismi della Chiesa, molteplici e diversi, e proprio per questo, insomma, tanto più santi, tanto più santa la Chiesa grazie a loro. Io ringrazio davvero molto cordialmente il professor Agostino Paravicini Bagliani, esperto di Medioevo, già scrittore della Biblioteca Apostolica Vaticana, oggi anche commentatore, editorialista, giornalista. Vorrei ricordare ancora il suo libro di grande attualità, Morte e elezione del Papa, Norme, riti e conflitti, il Medioevo, edito da Viella. Le auguro buon lavoro, professore.
Grazie.
Buon ritorno a Friburgo.
Sì.
E cari amici, a voi buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.